Buonasera a tutti e benvenuti a questa nona parte dello studio Evangelizzare con successo, questa nuova serie che stiamo trattando con la scuola biblica iChurch ed è uno studio che sta interessando e sta coinvolgendo tante persone. Voglio ringraziare tutti coloro che seguono, tutti coloro che sono affezionati anche a questa serie di studi, tutti coloro che ci scrivono, tutti coloro che commentano, tutti coloro che sono insomma interessati a tutto quello che si sta dicendo. Quindi continuiamo con questa lezione, avremo altre due lezioni dopo di questa, credo, e poi termineremo con questa serie di studi e poi da maggio in poi avremo una nuova serie. Come diciamo ad ogni sessione, ad ogni lezione, questo studio è stato ispirato in maniera particolare da quello che ho letto in Isaia, al capitolo 57, al versetto 14, e voglio leggere insieme a voi, dove è scritto: e si dirà, appianate, appianate, preparate la via e rimuovete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E poi dal capitolo 62 di Isaia, al versetto 10, dove è scritto: passate, passate per le porte, preparate la via per il popolo, appianate, appianate la strada, rimuovete le pietre, alzate una bandiera davanti ai popoli. Questo è importante da comprendere quanta responsabilità ci sia nella nostra vita di dover raggiungere tutte le persone che in questo momento hanno bisogno di essere raggiunte. Il nostro testo base, come parecchi di voi sanno, lo troviamo in Luca al capitolo 10. Ed è quello che ci sta guidando, come scrittura, in quello che ci sta guidando in queste diverse lezioni che abbiamo fatto, che abbiamo intitolato appunto Evangelizzare con successo. Perché? Perché molto spesso noi pensiamo che il problema sia negli altri, che il problema sia solo negli altri, le persone che dobbiamo raggiungere, le persone che dobbiamo, tra virgolette, evangelizzare, alle quali dobbiamo portare la parola, dobbiamo portare l'amore di Dio. Pensiamo sempre che il problema sia nelle persone, magari che non accettano, magari che sono distratte, che magari ci mandano, che ne so, a quel paese, oppure non ne vogliono sentire parlare in nessuna maniera. E studiando in queste varie settimane stiamo scoprendo tante cose, stiamo scoprendo in realtà di quanta responsabilità nostra ci sia ed è coinvolta nel processo di andare a raggiungere gli altri. Sappiamo che c'è un popolo che deve ritornare a casa, che è nostra responsabilità, come abbiamo letto in Isaia qui, il 57-62, è nostra responsabilità appianare la strada, è nostra responsabilità rimuovere gli ostacoli, è nostra responsabilità rimuovere le pietre, è nostra responsabilità alzare una bandiera. Citando proprio le parole di Gesù quando si trova, è scritto in Matteo 9, di fronte alle folle, al capitolo 9, appunto, versetti da 35 a 38, che leggeremo stasera per vedere qualcosa di importante. Gesù ha compassione della folla, dice la Bibbia, perché le vede come pecore disperse senza pastore, perché erano stanche ed aggravate. Si gira verso i suoi discepoli e dice: la messe è grande e gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga operai nella messe. Ed è importante vedere come Gesù ci spinge e ci incoraggia a pregare non per la raccolta, non per la salvezza delle persone, ma a pregare affinché persone siano coinvolte in questo processo di raccolta. Gesù sta dicendo praticamente: il problema non è la raccolta, il problema non sono le folle, il problema è che ci sono pochi operai e quelli che ci sono a volte sono anche stanchi. E pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe. Questa parola, la parola operai, significa nel testo greco uomini e donne, persone di fatica, persone che si prendono la responsabilità di questo processo nel raggiungere tutte le persone con il messaggio del Vangelo. E stasera andremo al terzo principio di cui tratta appunto dal Vangelo di Luca. Leggiamo dal capitolo 10, appunto, dal versetto 1 al verso 9, è scritto così: dopo queste cose Il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Vedete, Gesù non dice pregate per la salvezza, pregate per la raccolta. Gesù ha detto la raccolta è pronta, la salvezza è stata data. Pregate che ci siano uomini e donne che vengono spinti nel campo di raccolta per fare il lavoro, per raccogliere, per raccontare alle persone le meraviglie del Signore. E andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via. E in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa, e in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti, e guarite i malati che saranno in essa, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi, il regno di Dio è in mezzo a voi, il regno di Dio è arrivato a voi. Quindi quando sin dall'inizio, vi ricordate, abbiamo sempre parlato di questi quattro principi fondamentali che Gesù ha dato ai suoi discepoli nel approcciare le persone. Molto importante quello che è scritto al versetto 1, dove dice che Gesù ne designò altri 70 e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Quindi lui manda questi 70 in avanscoperta, così per come dei rompighiaccio, come dei pionieri, per preparare letteralmente la strada, perché lui stava andando lì dove lui li aveva mandati. E quindi li manda due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Quindi li manda letteralmente per preparare il luogo, per preparare le persone. Dà loro un mandato specifico, ed è questo: in qualunque casa entriate, il versetto 5, dite prima pace a questa casa. Secondo principio, il versetto 7, rimanete nella casa mangiando e bevendo ciò che vi daranno, non passate di casa in casa, l'operaio è degno della sua ricompensa, in qualunque città entriate, se vi ricevono mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Quindi primo principio, benedite; secondo principio, associatevi. Terzo principio, ed è quello che tratteremo stasera, inizieremo a trattare stasera, è guarite i malati che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quindi terzo principio, guarite; quarto principio, predicate. Quindi questi quattro principi fondamentali con i quali Gesù ha mandato i suoi discepoli: la prima cosa, benedite. Prima di entrare dovete pregare per le persone, dovete benedire le persone, dovete preparare il luogo e le persone dove state per andare attraverso la preghiera e attraverso l'intercessione. La seconda cosa, quando vi fanno entrare, instaurate un rapporto con loro, instaurate un rapporto di amicizia, di comunione, quantomeno di confidenza. Terza cosa, quando sarete entrati in un rapporto di confidenza e di comunione con queste persone, loro si apriranno, vi diranno quali sono le loro problematiche, vi diranno quali sono i disagi che stanno vivendo, quali sono le cose nelle quali sono coinvolte, e questo vi darà l'opportunità di pregare per loro. Quindi alla fine potete predicare e dire loro: il regno di Dio è arrivato fino a voi. Quindi questi quattro principi: benedire, associarsi, guarire e predicare. Come diciamo sempre, noi molto spesso abbiamo invertito letteralmente questi quattro principi. La prima cosa che noi abbiamo voluto fare, che pensiamo di fare sempre, è la prima cosa, è predicare. Se le persone ci ascoltano, allora pregheremo per loro. Se ricevono guarigione, allora ci uniremo a loro, andremo a casa, diventeremo amici, dopodiché pregheremo anche per loro. E noi abbiamo molto spesso invertito, molto spesso invertiamo i principi che Dio dà e che Dio ha dato nel raggiungere le persone col messaggio del Vangelo del Regno. Gesù dice: prima di ogni altra cosa, benedite, pregate per le persone, preparate il luogo, preparate le persone in preghiera. Secondo, entrate nelle loro case, non passate di casa in casa, mangiate tutto quello che vi mettono davanti, stabilite un rapporto di fiducia. Terza cosa, pregate per loro, perché questo produrrà dei miracoli, produrrà il soprannaturale in azione. Quarta cosa, predicate alla fine, dite il regno di Dio è arrivato fino a voi. Ed è in questo che noi comprendiamo che lo scopo ultimo è quello di Gesù, è quello proprio di predicare e di manifestare il regno di Dio. Gesù manda i suoi discepoli prima di tutto a manifestare il regno di Dio e poi a predicarlo. Quindi dovremmo essere interessati prima di tutto alla manifestazione del regno e poi subito dopo alla predicazione del regno. In pratica Gesù desidera che il regno di Dio sia prima di tutto manifestato e dopo predicato. Quindi se tutto quello che noi predichiamo è anticipato da quello che dimostriamo, le nostre parole avranno sicuramente molto più credito nel cuore delle persone. Quindi andiamo velocemente, stasera è una lezione molto importante che per quanto riguarda il discorso della guarigione dei malati, ho studiato un pochettino su questo argomento e voglio dirvi che ogni volta che si entra in profondità nel testo e nello studio si aprono degli orizzonti immensi e incredibili. Gesù ha detto: guarite i malati che saranno in essa. Ora vorrei farvi notare una cosa, guardate qui al versetto 7, al versetto 8, Gesù parla di stare con le persone, di mangiare quello che le persone ci danno davanti, ma guardate la differenza anche che c'è in questi due versi. Il versetto 7, rimanete quindi nella stessa casa, mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa, non passate di casa in casa, quindi rimanete nella stessa casa. Guardate il versetto 8, in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo davanti. Guardate la progressione, casa, città, casa, città. E poi dice al versetto 9, e guarite i malati che saranno in essa. Guarite i malati che saranno nella casa, guarite i malati che saranno nella città. Questo ci fa allargare la visione di Dio per quanto riguarda tutto quello che è il raggio di azione che lo Spirito Santo vuole darci. Lui non vuole semplicemente che noi raggiungiamo le case, Lui vuole che noi raggiungiamo le città. E questo è molto importante per noi comprendere che il mandato è, guardate, li mandò davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stava per recarsi. Quindi c'è la visione di Gesù è la casa, la visione di Gesù è il villaggio, la visione di Gesù è la città. E noi dobbiamo imparare ad allargare i nostri confini. E vi ricordate in Matteo 28, ora l'andiamo a leggere, perché Gesù ha dato un mandato di guarire i malati. In Matteo al capitolo 9, in Matteo al capitolo 10, nel mandato che lui dà ai 12, guardate qua al versetto 7, Matteo 10, versetti 7-8, dice: andate e predicate dicendo il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Tutti quanti noi conosciamo i versetti di Marco capitolo 16, c'è un mandato nella guarigione, il versetto 17, Marco 16, 17, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto nel mio nome, scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualche cosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Guardate in Giovanni al capitolo 20, Gesù appare ai discepoli dopo essere risuscitato, al versetto 21 dice così: poi Gesù di nuovo disse loro pace, shalom a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Guardate in Atti al capitolo 4, al versetto 29, dal 29 al 31, dice così: è la preghiera degli apostoli insieme alla Chiesa, pregano in questo modo: e ora, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiano segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Riguardo al concetto della differenza tra casa e città, guardate, Gesù si spinge oltre. In Matteo 28, al versetto 18, dice così: poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli. In un'altra versione c'è scritto di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato, e ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Amen. Quindi guardate la differenza che c'è. Gesù dice: quando rimanete nella stessa casa, e poi dice: in qualunque città entriate, se vi ricevono mangiate di ciò che vi sarà messo davanti, guarite i malati che saranno in essa. Chiaramente si parte dalle case, ma il concetto di Dio è l'influenza del regno di Dio su una città. L'influenza del regno di Dio su una città. Salmo 2, ricordate quello che è scritto, Salmo 2, il versetto 8, questo è Dio che parla e dice così: chiedimi ed io ti darò le nazioni come tua eredità e l'estremità della terra per tua possessione. Gesù, allarga i nostri confini. Questa è la preghiera di Jabez: allarga, Signore, allarga i nostri confini, che ogni barriera sia battuta prima di tutto nella nostra mente. Perché? Perché Dio dà lo Spirito senza misura, quindi non c'è misura a quello che Dio può fare, a quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Questo è fondamentale che noi lo comprendiamo, perché in realtà molto spesso i limiti che Dio ha sono i limiti che noi gli diamo. I limiti che Dio ha nella nostra vita sono i limiti che noi gli poniamo davanti, sono i limiti della nostra fede, i limiti dei nostri pensieri. Stasera parleremo di questo e vi farò vedere qualcosa e vi insegnerò qualcosa che magari avete visto sempre in una maniera diversa. Stasera ve lo voglio far vedere sperando di arrivarci. Sì, Luca 10, il versetto 9: guarite i malati che saranno in essa, essa casa, essa città, essa nazione. Ok? Ora, quando noi andiamo a studiare queste parole, ci rendiamo conto di quanto limitate siano purtroppo le nostre traduzioni italiane, perché quando entriamo nel testo greco ci rendiamo conto della vastità delle parole, della quantità innumerevole a volte che si ha di poter tradurre una stessa parola. E sarete sorpresi di quello che sto per dirvi, perché ci sono diverse parole in greco che noi abbiamo tradotto con la parola guarire. Ci sono almeno quattro vocaboli che vengono in greco che noi traduciamo semplicemente con una sola parola, guarire. Ma in questo testo, in maniera particolare, in Luca 10, al versetto 9, la parola guarire in realtà dovrebbe essere tradotta con la parola curare. Perché? Perché la parola greca in questo caso è terapeuo, da cui viene la parola, da cui deriva la parola terapia. Ok? Quindi la parola terapeuo in greco in questo caso significa letteralmente curare. Ascoltate, significa curare, significa aspettare, significa alleviare il dolore. Ok? C'è un'altra parola che viene utilizzata per guarire, e andando a studiare ci rendiamo conto della differenza che c'è tra il guarire e il curare. Il guarire ha a che fare con un'azione mirata attraverso la medicina o attraverso un miracolo particolare. La parola curare invece ha a che fare con un processo di guarigione, ha a che fare con una cura, ha a che fare con aspettare che si realizzi qualcosa, ha a che fare con alleviare il dolore. Ed è importante comprendere che i malati di cui parla Gesù qui, ora vi farò vedere qualcos'altro di straordinario, i malati di cui parla Gesù non sono necessariamente quelli che hanno un problema fisico, ma anche parla di malati nell'anima e malati nel cuore. La parola malati, anche questa è una parola che in italiano usiamo questa parola, ma nel testo greco ci sono diverse parole. Noi purtroppo la traduciamo sempre con la parola malati o con la parola malattia. In questo caso i malati vengono descritti nel testo originale con asthenes, che significa letteralmente coloro che sono senza forza. Significa coloro che sono deboli, coloro che sono impotenti e anche coloro che sono malati. Ma in questo caso la parola asthenes nel testo greco ha a che fare con la mancanza di forza, con la debolezza. È la stessa parola, vi ricordate, che viene utilizzata ad esempio nella lettera agli ebrei al capitolo 4, quando dice al versetto 15: infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità. In realtà nel testo greco questa parola non dovrebbe essere tradotta con la parola infermità, ma con la parola debolezze. Ed è scritto così: noi infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Il contesto chiaramente ha a che fare con le debolezze dell'essere umano. Infatti poi dice: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia, troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quindi quando Gesù dice guarite i malati che saranno in essere, lui sta dicendo curate coloro che sono senza forza, curate, prendetevi cura dei deboli, prendetevi cura di coloro che sono senza forze. Sta dicendo letteralmente iniziate un processo, date una terapia per coloro che si trovano in difficoltà. Ora, le persone malate non vanno soltanto guarite, le persone malate vanno anche curate. Ed è questo che è lo su cui vorrei focalizzarmi questa sera. In Ezechiele 34, ho letto già l'altra volta questo versetto, in Ezechiele 34, il versetto 4, vi ricordate quando Dio riprende i pastori di Israele, dice così: non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con forza e durezza. Guardate la progressione che è descritta in Ezechiele 34:4. Ve la voglio leggere al contrario. Non avete cercato la perduta, non avete riportato a casa la smarrita, non avete fasciato la ferita, non avete curato la malata e non avete fortificato le deboli. Ci sono malattie che vanno guarite, ma ci sono debolezze che devono essere curate. E Gesù sta dicendo: curate i deboli che sono in essa. E poi dite: il regno di Dio è arrivato fino a voi. Guardate un attimo una cosa interessante. In Matteo al capitolo 9, al versetto 35 e 36, vi avevo detto che avrei parlato di nuovo di questo aspetto. Dice qua: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Attenzione al versetto successivo. E vedendo le folle, ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. La domanda è: perché Gesù continuava ad avere compassione delle persone che lui stesso guariva? Gesù faceva miracoli, Gesù guariva le persone, ma poi le guardava e aveva compassione di loro, perché riconosceva che c'era una malattia che era maggiore della malattia fisica, ed era quel senso di perdizione, quel senso di solitudine e di mancanza di direzione che c'era nella vita delle persone. Io credo che ci sia qualcosa di molto più grande dove, quando Gesù ci dice guarite i malati, so e sono convinto, anche attraverso lo studio che stiamo facendo stasera, che Gesù non stava parlando semplicemente di imporre le mani sugli infermi e vedere dei miracoli. Vi ricordate quando abbiamo parlato del rimanere di case nelle case, non passare di casa in casa, ma rimanere nelle case nelle case che ci aprono la loro porta, che le famiglie, le persone ci aprono la loro casa, ci danno la disponibilità di entrare e di mangiare tutto quello che ci hanno messo davanti. Vi ricordate che abbiamo parlato del fatto di non essere veloci nel pregare per le persone, ma di avere la compassione, la stessa compassione che Gesù aveva quando guariva le persone. Gesù che pianse di fronte alla tomba di Lazzaro, nonostante sapeva che avrebbe resuscitato il morto dopo 4 giorni. C'è qualcosa di molto più profondo. Cercare la perduta, riportare a casa la smarrita. A volte pensiamo che si risolva tutto riempiendo una comunità o un teatro o uno stadio, che sia semplicemente un discorso di far vedere quante persone ci sono e celebrare, eccetera, eccetera, e vedere e far ostentare i miracoli, ostentare le guarigioni. Ora, parliamoci chiaro, abbiamo visto così tanti miracoli, abbiamo visto così tante guarigioni, abbiamo visto così tanto soprannaturale. La domanda allora è: ma perché allora la Chiesa è così debole? Perché le persone continuano a stare male, le persone continuano ad essere depresse? E io ho visto con i miei occhi persone guarite di cose straordinarie, dopodiché, dopo un po' di tempo, ritornare, ricadere nella stessa malattia della quale erano stati guariti o probabilmente liberati. La guarigione, se possiamo distinguere le due parole, i due concetti fra guarigione e cura, possiamo farla in questo modo, se mi permettete. La guarigione ha a che fare con l'imposizione delle mani e con la dichiarazione di fede. La cura, quella di cui parla Gesù, ha a che fare con l'attesa, con un processo di guarigione e, come dice la parola greca, con una vera e propria terapia. Ecco perché, come dice qua, cercare la perduta, in Ezechiele 34:4, cercare la perduta, riportare a casa la smarrita, fasciare la ferita, curare la malata e fortificare le deboli. Non è semplicemente un concetto di imporre le mani e vedere Dio all'opera. C'è bisogno di iniziare qualcosa che va molto più in profondità. A volte non è semplicemente vedere una guarigione, vedere un miracolo. C'è qualcosa di più profondo. Quando Gesù dice guarite i malati o curate coloro che sono deboli, coloro che hanno bisogno, come fai a guarire una mamma che ha appena perso un figlio? Come fai a guarire una donna o un uomo che è stato tradito dal proprio coniuge? Come fai a guarire un bambino che è stato abusato sessualmente? Come fai a guarire una ragazza costretta alla prostituzione? Come fai a guarire un giovane costretto a spacciare o a fare cose che magari non vorrebbe fare? Alcune malattie sono malattie vere e proprie, conseguenze di patologie, ma alcune sono il risultato della forza, della mancanza di forza di reagire alle circostanze. È stato provato scientificamente che più del 90% delle malattie esistenti sono il prodotto di ansia, prodotto di sollecitudini, il prodotto di paure. Le paure ti paralizzano, le paure ti bloccano, le paure ti mandano in ospedale, le paure ti invecchiano, la paura ti impediscono di realizzare i sogni. A volte non si riesce a portare via il dolore, ma si può aiutare una persona ad alleviare il suo dolore. A volte è un dolore fisico per il quale bisogna proclamare per fede, dichiarare, imporre le mani, eccetera, eccetera. A volte è un dolore dell'anima. Gesù disse: guarite i malati che saranno in essa, curate coloro che sono deboli. A volte riusciamo a vedere miracoli straordinari, guarigioni eclatanti, sorprendenti, alcune di esse con una velocità, una immediatezza esagerata, incredibile. A volte invece è come se andassimo a sbattere contro un muro di gomma, situazioni che noi vediamo cambiare istantaneamente, alcune situazioni che si protraggono negli anni. A volte ci scoraggiamo, a volte pensiamo, cerchiamo di andare a capire qual è il problema. E diciamoci la verità, noi non abbiamo tutte le risposte, ma il nostro compito non è quello di capire o di avere tutte le risposte. Il nostro compito è sempre quello di avere fiducia in ogni circostanza, come disse Davide: io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Perché? Perché all'improvviso tutto cambia. E vorrei che questa parola arrivasse nella profondità del tuo cuore stasera, anche se non stai vedendo le situazioni cambiare. All'improvviso tutto cambia. Io ricevo centinaia di messaggi ogni settimana, centinaia. A volte è difficile starci dietro tra messaggi di WhatsApp, Messenger, SMS, email, messaggi sulla pagina, ed è un continuo. Grazie a Dio per questo, perché vediamo continuamente risposte meravigliose. Arrivano messaggi di guarigioni, di risposte miracolose, di situazioni impossibili. Incredibile nella stragrande maggioranza dei casi. Alcune volte invece riceviamo messaggi dove la domanda è: perché questa situazione non si sblocca? Perché non c'è questa guarigione? Perché non c'è questa liberazione? Perché non si, ancora non è cambiato? Ed è vero, a volte non abbiamo tutte le risposte, ma il nostro compito è continuare a credere e a dichiarare con tutto il nostro cuore: all'improvviso ogni cosa può cambiare. Quindi, per la malattia, dicevamo, per la malattia c'è bisogno di una guarigione, c'è bisogno di un miracolo. Per la mancanza di forza, per la spossatezza, dalla parola asteneia, la spossatezza, la mancanza di forza, c'è bisogno di una cura, di un processo di guarigione e quindi di un'attesa. Molto spesso io vedo persone che mettono dei pesi o dei sensi di colpa quando non si vedono delle guarigioni immediate. La prima cosa che può uscire dalla bocca di quegli individui è: ah, la colpa è tua perché non hai fede, è perché magari a volte forse è perché hai un peccato nascosto, oppure bisogna spezzare delle maledizioni generazionali. Non si possono più sentire queste cose. È incredibile come la gente ci casca purtroppo e crede a queste assurdità che non stanno né in cielo né in terra. A volte ci sono cose che non riusciamo a spiegare. A volte muoiono le persone più buone, le persone più giuste, le persone che sembrano le più impeccabili, che rispettano tutte le regole e che sono integerrime, sono integre, e continuano a vivere a volte le persone che meriterebbero ben altro. A volte noi non riusciamo a capire ogni cosa della nostra vita. Non riusciamo a capire il perché certe cose non funzionano, ma voglio vedere una cosa con voi, ed è una cosa che mi ha veramente colpito. Per alcune persone malate non hanno bisogno di guarigione, sempre rimanendo nel contesto della guarigione, della malattia. Alcune persone non hanno bisogno di essere guarite, alcune persone hanno bisogno di essere liberate. Io so a quello che parecchi di voi pensano: è vero, sì, dietro alle malattie ci sono spiriti e ci sono situazioni spirituali per le quali bisogna digiunare, per le quali bisogna prendere autorità. Sì, ma non è sempre così, e voglio farvi ragionare su qualcosa, su un episodio particolare che è successo un giorno di sabato all'interno di una sinagoga. Guardate insieme a me in Luca al capitolo 13. Oggi, mentre stavo leggendo e stavo studiando su questo argomento, ho visto questa cosa in una maniera totalmente diversa, ed è quello che voglio condividere con voi. In Luca, al capitolo 13, al versetto 10, è scritto così: ora Gesù insegnava in una delle sinagoghe in giorno di sabato. Ed ecco vi era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Questa donna, se oggi facesse si facesse vedere da un dottore, aveva un problema nella schiena, nella spina dorsale, dove tutte le vertebre si erano letteralmente saldate l'una all'altra. Questa malattia, questo problema della schiena, della spina dorsale, viene chiamato spondilite anchilosante. Non è una parolaccia, non sto parlando in lingua. Si chiama così, spondilite anchilosante, ed è quella che costringe le persone a camminare tutte ricurve, perché le vertebre si sono tutte saldate a causa di un problema che c'è e quindi le persone non possono più rialzarsi. Guardate qua. Ora Gesù, vedutala da lontano, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. Tu sei liberata, non guarita. Tu sei liberata dalla tua infermità. Pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata, quindi fu guarita, e glorificava Dio. Ma il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse guarito in giorno di sabato, si rivolse alla folla e disse: vi sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire e non in giorno di sabato. Allora il Signore gli rispose e disse: ipocriti! Ciascuno di voi non slega forse di sabato dalla mangiatoia il suo bue o il suo asino per condurlo a bere. Non doveva quindi essere sciolta da questo legame in giorno di sabato costei che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni? E mentre egli diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano svergognati. Tutta la folla invece si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Andiamo ad analizzare un attimo questo testo perché è molto importante. Gesù vede questa donna, un medico di oggi avrebbe detto: questa donna non si riprenderà mai più perché non è operabile, neanche un caso del genere. Spondilite anchilosante, signore, si vigliassi antinfiammatori, antidolorifici, e se ne è, deve convivere con questa malattia. La diagnosi di Gesù invece è: questa donna ha uno spirito di infermità. Ora, io ho sentito predicare tante volte su questo argomento e ho imparato tantissimo da insegnanti e predicatori, perché veramente ci sono delle prediche straordinarie su questo argomento. Io vorrei farvela vedere da un altro punto di vista. Gesù dice che questa donna era legata, dice qua al versetto 16, Satana aveva tenuto legata questa donna per ben 18 anni. Ora, quello che noi pensiamo è che questa donna aveva uno spirito di infermità letteralmente allippato sulla schiena, incollato sulla schiena, che stava e obbligava questa donna a stare ricurva. Quindi quello che noi vediamo, una donna ricurva, è questo spirito di infermità collegato, questo demone collegato alla schiena, che non permette alla donna di rialzarsi. La domanda che io voglio farvi questa sera è: Gesù dice che Satana aveva tenuto legata questa donna per ben 18 anni. La mia domanda è: legata in che modo? In che modo il diavolo aveva tenuto legata questa donna per ben 18 anni? Questa donna, dice Gesù, lo dice Gesù, ha uno spirito di infermità. Voglio studiare insieme a voi la parola spirito, perché è molto importante quando noi andiamo a leggere la scrittura e andiamo nel testo originale. Comprendiamo che a volte ci sono cose che sembrano in un modo, ma che possono in realtà essere in un altro modo. La parola spirito, dal greco pneuma, da cui derivano le nostre parole pneumatico, ad esempio, che è gomma riempita d'aria, ok? Oppure i nostri polmoni, pneuma, dal greco pneuma. Il pneumatorace, ad esempio, è quando un nostro polmone ha un grave problema. Mio padre soffrì di questo tanti anni fa, prima della conversione. pneumotorace è quando il polmone si letteralmente si appiattisce perché c'è un'entrata d'aria nella cassa toracica e quindi il polmone letteralmente si schiaccia, impedendo alle persone di respirare in maniera regolare. C'è subito bisogno di un intervento dall'esterno. La parola pneuma in greco non significa semplicemente spirito, ha a che fare con lo spirito umano, quindi la parola pneuma viene tradotta e viene interpretata anche con la parola spirito umano. La parola pneuma in realtà nel testo originale, la parola in sé significa letteralmente, ascoltate bene, significa corrente d'aria. Significa respiro, significa brezza, è tutto ciò che ha a che fare con la respirazione, con la corrente d'aria che ne consegue, ok? La parola spirito, pneuma, è un passaggio di aria. La parola spirito descrive anche un angelo, descrive un demone, descrive anche Dio, perché Dio è spirito, Dio è pneuma. Tutti gli spiriti, tutti gli angeli sono spiriti servitori, sono dei pneuma servitori. Gli spiriti maligni sono degli pneuma maligni. Ma la parola spirito, ascoltate, significa anche anima razionale o significa anche disposizione mentale. Lo vogliamo tradurre in maniera corretta anche in questo modo. Questa donna aveva uno spirito di infermità, se possiamo tradurlo anche in maniera letterale con gli altri significati. Questa donna aveva una disposizione mentale all'infermità. Il 90% delle malattie oggi esistenti al mondo sono frutto di disposizione mentale all'infermità. Sono frutto di disposizione mentale, cioè la mente è predisposta alla malattia ed è predisposta alla infermità. Ed ecco perché Gesù, quando dice curate i malati, prendetevi cura di coloro che sono senza forze, perché molto spesso la malattia è la causa di una mancanza di forza a reagire agli agenti esterni, alle circostanze esterne. Le persone si scoraggiano, le persone vanno nella paura, vanno nell'ansia e sono loro che producono, si chiamano malattie psicosomatiche ed è qui dove il diavolo lega le persone. La prima cosa che Gesù fece, ascoltate, se andiamo a leggere il testo, Gesù non ha cacciato nessuno spirito di infermità, o nessun demone, scusate, nessun demone di infermità. Gesù ha parlato al cuore di quella donna. Questa donna aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. E Gesù, vedutala, la chiamò a sé e disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. A cosa parlò Gesù? Al demone o alla mente della persona? Alla mente, al cuore di quella donna. Gesù parlò dice qua, l'anima razionale, alla disposizione mentale di quella donna. Ci fu chiaramente un miracolo perché quando noi cambiamo il nostro modo di ragionare, questo produce dei cambiamenti nella nostra vita. Ecco perché Paolo dice, non vi conformate a questo mondo, non pensate in questo mondo. Molte persone entrano nell'angoscia e nella paura perché costantemente, continuamente vedono il telegiornale e leggono i giornali e i telegiornali non fanno altro che bombardarci di cattivi cattive notizie, le persone vengono trasformate all'immagine di ciò che stanno ascoltando e quindi di ciò che stanno credendo. Le persone entrano nell'ansia, entrano nella paura, entrano nelle sollecitudini, ed è stato dimostrato scientificamente, lo ripeto, non mi stancherò mai di dirlo, che il 90, più del 90% delle malattie oggi esistenti al mondo sono psicosomatiche, cioè noi esseri umani siamo in grado di portare trasformazione nel nostro corpo attraverso una mente negativa, attraverso un parlare negativo, attraverso un maledire continuamente la nostra vita, maledire continuamente il nostro lavoro, maledire continuamente i nostri politici, maledire continuamente la terra nella quale siamo nati, maledire continuamente la nazione che ci sta ospitando, maledire il mangiare, maledire il bere, maledire tutto quello che facciamo. E questo produce un modo di ragionare, una disposizione mentale che è contro alla buona notizia. Ecco perché noi siamo molto più predisposti, le persone sono molto più predisposte ad accettare una cattiva notizia che non la buona notizia del Vangelo del Regno. Le persone sono molto più veloci ad accettare una cattiva notizia che non una buona notizia. L'altro giorno ascoltavo una statistica che mi ha lasciato quasi incredulo. Quest'uomo stava parlando della forza che c'ha la nostra mente, la capacità che ha la nostra mente di produrre delle realtà negative evidenti. E lui diceva una cosa incredibile, diceva: una cattiva notizia ha 16 volte la potenza di una buona notizia nel cuore dell'uomo medio. Nella società nella quale viviamo, le cattive notizie sono potenti, sono 16 volte più potenti delle buone notizie. È statistica, questa è una statistica che è stata fatta negli Stati Uniti da un'azienda, un'azienda che non ha niente a che fare, non è coinvolta con cose spirituali o religiose, no, sono delle ditte che fanno delle ricerche particolari sulla società, su migliaia e migliaia di persone che vengono, sulle quali fanno degli esperimenti o fanno domande o fanno delle ricerche, delle indagini in maniera particolare. È stato dimostrato da questa azienda che una brutta notizia ha 16 volte più potenza di una buona notizia. Perché? Perché l'uomo è talmente predisposto ad assorbire e ad assimilare una brutta notizia che ormai non fa più caso ad una buona notizia. Guardate se trovate mai nei giornali, nei telegiornali, di buone notizie di persone che vengono guarite dal cancro, che si alzano dalla sedia a terra, che risuscitano dai morti, se ci sono delle belle notizie che riguardano famiglie che si rinsaldano, figli che ritornano a casa, persone che escono dalla droga, persone che escono dall'alcol, persone che lasciano la malavita, la mafia, l'andrangheta, la camorra, o ex spacciatori, ex drogati, ex gangster o killer, eccetera eccetera, che cambiano la loro vita. No, noi siamo bombardati continuamente da qualcosa che addestra la nostra mente a pensare in maniera negativa. E correggetemi se sbaglio, quando arriva una brutta notizia la prima cosa che diciamo è: me l'aspettavo. Quando arriva una bella notizia cominciamo a diventare scettici, perché? Perché non siamo abituati. Smettetela di guardare continuamente il telegiornale e di leggere continuamente il giornale, di farvi avvelenare dalle cattive notizie che ogni giorno vengono studiate apposta per creare instabilità nella tua mente. I telegiornali, i notiziari sono studiati a tavolino per creare instabilità nella nostra mente e quindi farci dipendere da qualcuno che ci sta facendo qualche promessa chissà dove e che poi non manterrà mai. Quindi Cos'è la cosa importante oggi? Quando Gesù diceva curate, guarite i malati, curate coloro che sono deboli, sta dicendo letteralmente prendetevi cura di loro e fortificate, fortificate le persone. E il miglior modo per fortificare le persone non è semplicemente quello di andare in comunità ogni domenica, di andare ogni giorno in chiesa, eccetera, eccetera. No, non è questo. E se fosse così, tutti coloro che frequentano la comunità sarebbero dei supereroi, sarebbero delle persone straordinariamente forti e le comunità si riempirebbero continuamente senza mai avere una perdita. Purtroppo non è così. Dobbiamo portare le persone a fare un'esperienza forte, fondamentale, diretta e personale con Cristo. Non dobbiamo assolutamente rendere le persone dipendenti da noi o da qualche ministerio o da qualche persona in autorità. Dobbiamo portare le persone a dipendere da Cristo. Ezechiele 34 dice così: cercate la perduta, riportate a casa la smarrita, fasciate la ferita, curate la malata, fortificate le deboli. Quanto è importante per noi realizzare questo. Noi abbiamo un mandato che è quello di pregare per gli infermi, che è quello di guarire i malati. La prossima volta, la prossima lezione faremo un insegnamento su come possiamo ministrare la guarigione nella vita delle persone. Parleremo delle malattie fisiche, parleremo delle guarigioni, parleremo di guarigione fisica, parleremo di guarigione nell'anima, ma non dobbiamo assolutamente andare veloci su questo argomento. Perché? Perché Gesù in Luca 10 ci insegna a stare con le persone, a comprendere qual è il loro problema, a creare empatia con coloro che sono in quel momento in una mancanza di forze e che sono in una debolezza. A volte noi diciamo, ma beh, tu prega, non ti preoccupare, il Signore ti risponde. No, non è così. Ci sono persone che non riescono, ci sono malattie che probabilmente non saranno mai guarite, ci sono situazioni che forse non saranno mai cambiate. E il nostro compito non è semplicemente quello di vedere il miracolo a tutti i costi, se no vuol dire che noi non siamo capaci di ministrare, o significa che quelli non hanno fede, o significa che c'è per forza qualche peccato nascosto. No, a volte siamo chiamati semplicemente a curare una persona, cioè, come dice qua, ad alleviare il dolore e ad accompagnare quella persona nel dolore che sta affrontando. La Bibbia lo dice, piangete con chi piange. Anche quello è un guarire il malato, curare chi ha bisogno di forza. Ricordo una volta, non potrò mai dimenticare, quando mi chiamarono da Catanzaro, mi raccontarono testimonianza, mi dissero, sai Corrado, abbiamo pregato per mesi per quella sorella che era malata di cancro, abbiamo creduto in Dio, abbiamo cacciato, digiunato, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare e non è successo niente. E io ho detto loro, perché mi state chiamando? E loro dissero, ti volevamo raccontare una testimonianza, lei, questa sorella, era così innamorata dei tuoi canti e lei in quel momento di grande dolore, anche di grande afflizione, l'unica cosa che la tirava su era ascoltare i canti. E lei disse, e loro mi raccontavano, che negli ultimi istanti, proprio nelle ultime ore, mentre lei era a letto e dovettero fare delle punture di morfina per alleviare il dolore, l'unica cosa che la faceva stare serena, dice, era ascoltare i tuoi canti. Dice, noi vogliamo darti questa testimonianza perché anche se non abbiamo visto una guarigione, vogliamo dirti che i tuoi canti hanno alleviato il dolore, non solo la morfina, ma anche i tuoi canti hanno alleviato il dolore e Questa sorella si è spenta, ha chiuso gli occhi, cantando, sorridendo, era felice di andare incontro al suo Signore. E a volte è così, a volte noi non riusciamo a spiegarci il perché certe cose non accadono, però in ogni caso, in ogni situazione siamo chiamati ad avere fiducia in Lui. E se anche non possiamo tirare via il dolore di una persona, possiamo accompagnare, stare accanto a questa persona e alleviare il suo dolore con la nostra compagnia, con il nostro canto, semplicemente stringendo una mano. Ci sono persone meravigliose che, ad esempio, lavorano e sono volontari nell'hospice, questi luoghi dove ospedalieri dove si vengono inseriti le persone che sono terminali, no? Sono malati di cancro, stanno morendo per qualcosa di incurabile e vengono inseriti in questi reparti che sono i reparti degli ultimi giorni, delle ultime ore. E conosco tante bellissime testimonianze di uomini e donne che hanno fatto volontariato e che fanno volontariato in quei luoghi dove non possono, nella maggior parte dei casi non vedono miracoli, in alcuni casi sì, hanno visto dei miracoli, in alcuni casi proprio quelle persone che erano state mandate là per semplicemente come estrema unzione, alcuni casi sono stati straordinari, eclatanti, persone che sono state guarite, liberate da malattie, ma nella maggior parte dei casi non è così e il loro compito è stato semplicemente quello non di guarire il malato, ma di curare, di alleviare il dolore di chi in quel momento stava andando ad incontrare il Signore. Quindi li hanno accompagnati, li hanno aiutati in questo processo, in questa transizione. Non è facile, non possiamo capire tutto, ed è vero, ma questo non cambia il fatto che noi siamo chiamati a credere in ogni circostanza, a credere fino all'ultimo nei miracoli, a credere fino all'ultimo che le cose possono cambiare. Leggevo l'altro giorno una testimonianza di un bambino che da 4 mesi era attaccato alle macchine, i medici avevano detto che non c'era più nulla da fare e i medici avevano convinto i genitori a firmare le carte per fare l'espianto degli organi, dare la donazione agli organi e quindi poi spegnere le macchine, e i genitori avevano iniziato a firmare tutte le pratiche quando all'improvviso questo bambino ha cominciato a dare segni di vita e ha cominciato da quel momento, dal momento in cui i genitori stavano cominciando a firmare, lui ha dato dei segni di vita e la sua situazione è andata a migliorare finché lui dopo 2 giorni è uscito fuori da quel coma ed è a casa con i suoi genitori. Quindi ci sono cose che noi non riusciremo a capire fino all'ultimo, alcune cose le capiremo con il Signore, cerchiamo di essere onesti e diciamoci la verità. In alcuni casi abbiamo visto cose straordinarie, ci sono malati per le quali puoi pregare quanto vuoi, non verranno guariti. L'unica cosa di cui hanno bisogno è cambiare la loro mentalità. Ci sono malati che amano essere al centro dell'attenzione e amano raccontare le proprie infermità, le proprie malattie, i propri disagi. Perché? Perché il loro problema non è fisico, il loro problema è qui, il loro problema è nell'anima. Allora c'è bisogno di curare queste persone e iniziare un processo del rinnovamento della mente. Abbiamo visto tantissime guarigioni, tantissimi miracoli dopo aver insegnato sul rinnovamento della mente. Pregavamo, le cose non cambiavano, ma quando le persone hanno cambiato il loro modo di pensare, avevano quello spirito di infermità che li legava, avevano questa, come viene chiamata, questa disposizione mentale all'infermità dentro il loro cervello, Satana li legava nel loro cervello, e quando quelle fortezze, come dice Paolo, quelle fortezze sono state demolite, sono state abbattute, è arrivata la guarigione all'improvviso, senza imposizione delle mani, senza bisogno di gridare, senza bisogno di cacciare chissà qualche cosa. Perché? Perché quelle persone erano legate qui e avevano bisogno di cambiare il modo di pensare nel loro modo di ragionare e nel loro parlare. C'è tanto da insegnare, c'è tanto da dire su questi argomenti, non finiremo mai, non affronteremo mai questo argomento abbastanza. Voglio semplicemente andare alla conclusione per questa sera e ringraziare Dio insieme a voi. Padre, grazie con tutto il cuore per come tu operi, per come tu ci insegni, per come ci porti avanti, per come ci riveli cose meravigliose. Grazie, grazie perché apri i nostri occhi, grazie perché apri le nostre orecchie, grazie perché i nostri cuori tu li rendi ricettivi, e noi per questo vogliamo ringraziarti con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. Voglio pregare che queste lezioni possano andare in profondità e scardinare ogni spirito di infermità, ogni disposizione mentale alla malattia e all'infermità, e produrre un rinnovamento della mente, un cambio di cultura affinché il nostro vocabolario possa cambiare, la nostra attitudine alla vita possa cambiare. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Grazie di essere stati con noi, grazie per come ci seguite, grazie per come ci scrivete, grazie per come ci sostenete, grazie per le vostre offerte, grazie per la vostra generosità, grazie per quello che continuate a fare, perché so che lo state facendo con tutto il cuore, e per come sostenete questo ministero, la possibilità che ci date di predicare il Vangelo del Regno e di essere ancora più efficaci in ogni luogo dove andiamo e in qualunque situazione possiamo predicare il Vangelo. Grazie con tutto il cuore. Dio vi benedica, una buona serata a tutti quanti.